Riprendiamo oggi lo studio di questa epistola e, come le ultime volte, siamo nel pieno della parte dottrinale. Se ci ricordiamo, le ultime volte al capitolo 3 avevamo visto in che modo il patto, il nuovo patto, era intrecciato al patto abramitico e in che modo anche avevamo considerato il patto mosaico. Avevamo visto l'ultima volta i versetti dal 19 al 29, lo scopo e la funzione della legge. Lo scopo della legge era quello di mostrarci le trasgressioni del nostro cuore e la funzione della legge era quella di condurci a Cristo. E nel testo di oggi Paolo riprende alcuni versetti proprio del capitolo 3, dal versetto 24 al 26, che dicono: così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta, non siamo più sotto precettore, perché siete tutti figli di Dio per la fede in Gesù Cristo. Nel testo di oggi Paolo rielabora nei particolari questi tre versetti per spiegare in che modo la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo e in che modo è stato possibile che venisse Cristo, ma soprattutto che cosa significa essere figli di Dio, quali sono le implicazioni che riguardano i figli di Dio. E sono delle verità molto importanti, perché comprendere queste verità ci aiuta nel cammino di fede di tutti i giorni. Nel nostro testo di oggi vedremo due realtà essenziali che dobbiamo riconoscere per poter crescere e fortificare il nostro cammino di fede. Voglio ripeterlo, sono due realtà essenziali che dobbiamo riconoscere per poter crescere e fortificare il nostro cammino di fede. La prima realtà è il privilegio di essere figli di Dio. E sono il privilegio di essere figli di Dio e poi vedremo anche la seconda realtà, ma voglio leggere il testo, i primi 12 versetti del capitolo 4. Io dico, finché l'erede è minorenne, non differisce in nulla dal servo, benché sia padrone di tutto, ma è sotto tutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal padre. Così anche noi, quando eravamo bambini, eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo. Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida Abba, Padre. Così tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede per grazia di Dio. In quel tempo, è vero, non avendo conoscenza di Dio, avete servito quelli che per natura non sono dei. Ma ora che avete conosciuto Dio, o piuttosto che siete stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi di cui volete rendervi schiavi di nuovo? Voi osservate giorni, mesi, stagioni e anni. Io temo di essermi affaticato invano per voi. Siate come sono io, fratelli, ve ne prego, perché anch'io sono come voi. Come abbiamo detto, questo testo ci mostra due realtà essenziali che sono importanti per fortificare il nostro cammino di fede sulla terra. E oggi vedremo soltanto la prima realtà. Domenica prossima vediamo la seconda, ma possiamo dire che non sono soltanto due realtà essenziali, ma sono due verità inseparabili, perché sono due facce della stessa medaglia. La prima ci spinge, ci spinge ad impadronirci di quali sono i nostri diritti. La seconda ci mette un po' di fronte alle nostre responsabilità, quali sono i nostri doveri. E oggi vedremo il privilegio di essere figli di Dio. Ma prima di proseguire volevo ricordare una storia biblica, ed è una storia che conosciamo molto bene, una storia antica, è la storia di Adamo ed Eva. E sembra una storia ripetitiva, proprio perché la conosciamo, eppure questa è la storia delle storie. Senza la storia di Adamo ed Eva, noi qui oggi non ci saremmo. Non c'era l'uomo prima di Adamo ed Eva, per cui la storia dell'essere umano, dell'uomo, nasce proprio da loro. E nei primi capitoli di Genesi, non c'è bisogno di andarci, la conosciamo questa storia, viene presentato in che modo, qual era la relazione che aveva Dio con l'uomo e con la donna. Se ci ricordiamo, erano nudi, vivevano in stretto contatto con Dio e avevano un rapporto con Dio molto nel profondo. Possiamo dire che erano puri nella loro esistenza. Avete mai pensato come sarebbe stata, come se noi fossimo nei loro panni, come sarebbe stata una vita senza peccato, una vita dove stavi alla presenza di Dio, dove potevi riposare? E loro vivevano questo rapporto così particolare con Dio. E l'uomo venne messo a capo di tutta la creazione, Dio lo mise a capo anche degli altri animali. Ma come sappiamo, questo rapporto presto si ruppe e l'uomo e la donna si ribellarono a Dio, mangiarono di quel frutto proibito e sappiamo un po' come andò a finire questa storia. La loro vita cambiò e si scoprirono che erano nudi fino a, anche prima non lo vedevano. E oltre che scoprire di essere nudi, iniziarono ad avere paura del loro creatore, di Dio. La Bibbia ci racconta che si nascosero subito da Dio. E da quel giorno questo uomo così privilegiato, che stava alla presenza di Dio, si trovò con un destino radicalmente cambiato. Dio giudicò quell'atto di ribellione. Genesi 3,19 dice: «Mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e polvere ritornerai». E cacciò l'uomo dal giardino dell'Eden, come sappiamo, e il destino dell'uomo venne modificato, si ruppe quel rapporto di stretta vicinanza con Dio. E da quel giorno in poi sono iniziati tutti i problemi legati a una vita umana separati da Dio. Una vita umana che genera tanta e tanta sofferenza, genera tante malattie, c'è violenza, c'è ingiustizia umana, e ci sono omicidi, c'è tanta e tanta cose cattive lontani dalla presenza di Dio. E come ultimo stadio di questo giudizio c'è la morte. L'uomo muore perché ha scelto di essere lontano da Dio, di essere indipendente da Dio e di sottomettersi a Satana. Con il sudore della fronte che viene enfatizzato in questo versetto, possiamo capire che alla presenza di Dio Adamo ed Eva non avevano nessun sudore, perché il sudore viene generato quando fa caldo, quando c'è sofferenza, quando ci impegniamo tanto, quando facciamo fatica, c'è il sudore della fronte. Quindi davanti a Dio non avevano nessun tipo di problema. Ma l'uomo, come detto, non si fidò di Dio e si ribellò pensando che lui sarebbe stato meglio senza di Dio. E sappiamo la storia come è andata a finire. Da quel giorno in poi siamo tutti sofferenti, siamo tutti peccatori e l'uomo continua a morire. E da un punto di vista umano sembra che non è cambiato nulla, se parliamo con quelli di fuori non è cambiato nessun destino sull'essere umano. Eppure non fu così, perché Dio nello stesso tempo fece una promessa, fece in Genesi 3,15, la conosciamo benissimo, promise che la discendenza della donna avrebbe schiacciato il capo alla discendenza del serpente, parlò di Cristo. Ma entriamo nel testo di oggi. Come detto, Paolo riprende il perché della legge, la funzione della legge nel periodo tra Abramo e Cristo, e più che mai questa storia ci porterà a ricordarci del giardino dell'Eden, proprio di quella promessa che Dio fece già ad Adamo ed Eva, e ci mostrerà la grande riforma sul destino umano, sul credente, che ha portato Gesù Cristo. Al versetto 4:1 Paolo dice: «Io dico». Chi è che parla? parla a Paolo. Paolo parla in qualità di apostolo e l'apostolo ha tutti i diritti di parlare dalla parte di Dio, e quindi quello che l'apostolo dice deve essere ascoltato non solo dai Galati, ma deve essere ascoltato da tutti i credenti di ogni generazione, parola di Dio, quindi anche dei credenti, anche per noi un messaggio pienamente valido. E Paolo ci indica quattro tappe da seguire per rivestirci del privilegio di essere dei figli di Dio. Vediamo subito la prima tappa, i primi tre versetti. Ricordati chi eri prima di Cristo. Leggiamo intanto solo i primi due. Io dico, finché l'erede minorenne non differisce in nulla dal servo, benché sia padrone di tutto, ma è sotto tutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal padre. Paolo parte subito con questa prima illustrazione, la figura di un erede minorenne che diventa maggiorenne. Nel mondo antico la divisione tra l'infanzia e l'età adulta era molto più marcata di oggi. La figura dell'erede minorenne era comprensibile sia nella cultura giudaica che in quella greca, ma anche in quella romana. Vi era un'età prestabilita in cui soprattutto un maschio, per avere i suoi diritti riconosciuti, doveva raggiungere questa età. Ad esempio, nella cultura giudaica questa età si raggiungeva a 12 anni, e a 12 anni il bambino diventava adulto. Il sabato successivo al compleanno di questo bambino veniva celebrata proprio una cerimonia. Questa cerimonia si chiamava Bar Mitzvah, e in questa cerimonia il papà del bambino faceva una preghiera di questo tipo. Diceva: benedetto sei tu Dio che hai tolto da me la responsabilità di questo ragazzo. E poi la preghiera continuava anche da parte del ragazzo, che si impegnava a seguire tutti i comandamenti di Dio e del Dio dei suoi padri. Nell'antica Grecia invece il ragazzo diventava maggiorenne a 18 anni, e anche qui c'era una cerimonia. Il ragazzo durante questa cerimonia si impegnava per 2 anni, nonostante fosse maggiorenne, ad aiutare la propria famiglia e a servire il proprio paese in questi 2 anni. E questo ragazzo di solito aveva i capelli lunghi, venivano tagliati i capelli e venivano offerti al dio Apollo. Anche i romani facevano qualcosa di questo tipo: i bambini erano costretti a portare tutti i loro giocattoli e venivano eliminati questi giocattoli. E durante il periodo infantile, anche se il minore era un diritto, era un erede di diritto, in realtà lui non era differente da nulla dal suo servo, e veniva nominato di solito uno schiavo fedele che serviva a istruire questi ragazzi. E durante questo periodo il ragazzo non differiva in niente dal servo, anzi era sottomesso anche a questo servo. Lui non poteva uscire da solo, non poteva fare nulla, fino al tempo prestabilito dal padre. Al versetto 3 Paolo dice: così anche noi, quando eravamo bambini, eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo. Ora Paolo fa quest'altro paragone, usa una similitudine con un'altra figura, usa il bambino tenuto in schiavitù. Così dice Paolo: allo stesso modo, quando come bambini increduli eravamo tenuti in schiavitù. Sicuramente Paolo sta riferendosi, guardiamo velocemente il nostro contesto, si sta riferendo al periodo in cui è riferito soprattutto ai giudei che erano sotto la legge, e quindi è riferito a questo periodo in cui il bambino era sotto schiavitù della legge. Ma qui dice anche Paolo dagli elementi del mondo. E ci dobbiamo chiedere: a chi sta parlando Paolo? Sta parlando ai credenti giudei o sta parlando ai credenti gentili? Innanzitutto dobbiamo vedere che Paolo usa il noi, e questo ci fa comprendere che Paolo era giudeo, si sta riferendo sia ai giudei, ma inclova anche i gentili. E dice Paolo sta, come abbiamo accennato, ribadendo che prima di Cristo, da Abramo a Cristo, c'era la legge in mezzo e c'era questa promessa. e fino al tempo prestabilito dal Padre, abbiamo letto al versetto 2, dalla promessa fino all'instaurazione del nuovo patto, sta ancora ribadendo che c'era la legge, e questo era riferito ai giudei, e dei bambini erano sotto questo tutore. Ma nello stesso tempo Paolo, se leggiamo il versetto 8 che abbiamo già letto, si riferisce anche ai gentili, perché dice: in quel tempo, è vero, non avendo conoscenza di Dio, avete servito quelli che per natura non sono dei. Come detto, Paolo dice che eravamo in schiavitù dagli elementi del mondo. E cosa sono questi elementi del mondo? Alcuni sostengono che sono gli spiriti demoniaci. Altri dicono che si tratti dell'astrologia che seguivano i pagani. E sicuramente possono essere entrambe vere queste due risposte. Però, guardando meglio il contesto storico in cui ci troviamo, e in che modo Paolo accomuna giudei e gentili, è molto probabile che con elementi del mondo, che nella traduzione che ho visto vengono tradotti l'ABC, sono gli elementi essenziali della religione umana. Anche in Colossesi, Paolo, lo leggo io, usa la stessa parola, elementi del mondo. Colossesi 2:8 dice: guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia, con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo. Paolo associa chiaramente in Colossesi gli elementi del mondo alle tradizioni degli uomini. Il cuore della religione giudaica, quando è arrivato Gesù sulla terra, quando è arrivato Gesù Cristo, era guidato dalle ingannevoli tradizioni dei rabbini, che avevano modificato le verità dell'Antico Testamento, l'avevano interpretato a modo loro. E sia la religione giudaica che quelle straniere erano incentrate sul sistema delle opere umane. I greci pensavano che la divinità, più opere loro facevano e più ascoltasse questa divinità. Non so se avete mai visto, abbiamo visto ultimamente il film di Paolo in cui si faceva del male per accattivarsi la fiducia della divinità. E queste sia in questa religione che in quelle pagane abbondavano le regole e bisognava ubbidire scrupolosamente a queste regole. In questo passaggio, in questo paragone tra l'età del minore e l'età del bambino che diventa maggiorenne, c'è una doppia analogia. La prima analogia è riferita alla condizione in cui si trovava tutto il genere umano fino all'arrivo di Gesù Cristo. Sia per i giudei che avevano le promesse che per i gentili, tutto il mondo era sotto schiavitù del peccato. I giudei perché non ubbidivano la legge e i gentili perché seguivano falsi dei. Dio aveva fissato un tempo in cui tutto il mondo restava bambino e questo tempo era il tempo dell'arrivo, quando doveva arrivare Cristo, dalla promessa di Abramo a Cristo. Ma se lo vogliamo allargare questo tempo, ritornare alla nostra introduzione, era il tempo dalla caduta dell'uomo, dalla caduta di Adamo fino alla grande riforma di Gesù Cristo al sacrificio sulla croce. E la seconda analogia che troviamo in questo passaggio è che di fatto un incredulo non diventa mai un adulto spirituale, ma resta un morto spirituale. E quindi finché non pone la sua fede in Gesù Cristo, un non credente resterà sempre uno schiavo imprigionato negli elementi del mondo, con un destino di perdizione eterna. Com'era la nostra vita prima di conoscere Cristo? Quale religione e quali filosofie seguivamo? Anch'io e te eravamo schiavi degli elementi del mondo, seguivamo quello che seguono gli altri. Ricordiamoci chi eravamo prima di Cristo. Efesini 2 ci aiuta a ricordare chi eravamo prima di Cristo, prima di incontrare Gesù. Dice che eravamo tutti morti, eravamo morti nei nostri peccati. E seguivamo l'andazzo di questo mondo, seguivamo il principe della potenza dell'aria, seguivamo Satana ed eravamo figli d'ira, un'ira giusta di Dio. In questo tempo in cui l'umanità è stata bambina e in cui anche il credente, in questo prima che diventasse credente, non eravamo dei semplici peccatori, eravamo dei morti spirituali, eravamo vivi fisicamente ma morti in spirito. Tante volte ci lamentiamo della vita cristiana, ma onestamente faremmo cambio, rivorremmo la vita di prima, spallottati a destra e a sinistra dalle filosofie degli uomini, andando dietro alle favole, senza una speranza certa. La seconda tappa che dobbiamo percorrere per comprendere il privilegio di essere figli di Dio è riconosci ciò che Dio ha fatto in te per mezzo di Cristo. Vi accenno che questa è una tappa un po' più lunga delle altre perché è una tappa molto importante ed è molto ricca. Versetto 4 dice: ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge. Il versetto inizia con questo ma. Abbiamo visto la nostra condizione di schiavitù dell'essere umano prima di questo tempo. Abbiamo visto, considerato le due figure degli eredi minorenni, sia quello giudaico che fino a 12 anni era un bambino e anche quello greco fino a 18 anni. Ma cosa succedeva quando diventava maggiorenne? C'era questa cerimonia che segnava il passaggio dall'età del bambino all'età adulto. E similmente è avvenuto col nuovo patto. La croce di Cristo è la cerimonia ufficiale che segna il passaggio del bambino all'età adulta. La croce di Cristo, come ho già detto, è la grande riforma sul destino umano. La fede in questo sacrificio è l'unico modo per cambiare il nostro destino dalla perdizione eterna. Un destino che è cambiato, completamente libero, come vedremo meglio, non più un destino di schiavo, ma un destino unito a Dio, un destino in cui ritorna quel rapporto iniziale, privilegiato, che stava con Dio. Questo è il ma che cambia la storia dell'umanità di fatto. Vediamo che Paolo usa questa frase meravigliosa, dice la pienezza del tempo, che ha un significato grandissimo. Anche qui l'analogia con il versetto 2, che dice che era sotto tutore fino a che al tempo prestabilito dal Padre. Dio aveva prestabilito un tempo fin dall'eternità e in maniera soprannaturale aveva anche lui preparato lui stesso questo tempo. Era il tempo perfettamente giusto, il tempo in cui c'erano tutte quelle condizioni politiche, sociali, culturali per poter mandare suo figlio. Se ci ricordiamo gli studi che abbiamo fatto l'estate scorsa sul periodo intertestamentario, abbiamo studiato, eravamo partiti dall'esilio del popolo ebraico in Babilonia, avevamo visto come erano stati conquistati poi dai persiani, poi ancora dai greci, poi avevamo visto un periodo piccolo dei Maccabei e infine anche erano sotto l'impero romano. E Alessandro Magno, ad esempio, aveva voluto creare un'unica lingua e anche le filosofie del tempo favorirono l'arrivo del cristianesimo perché iniziarono a considerare, oltre la materia fisica, iniziarono ad aprire la mente delle persone, a considerare anche qualcosa che favorisse l'arrivo di qualcosa di spirituale. E nascono anche la letteratura che si sviluppa, avevamo visto ad esempio il libro della Sapienza che è presente nella Bibbia cattolica, mostra proprio questo scontro e incontro tra il razionalismo greco e la rivelazione biblica. E proprio nel libro della Sapienza c'è scritto che i greci non hanno saputo cogliere l'opportunità di vedere dietro il creato Dio, a differenza di quello che avevano gli ebrei. E anche il dominio romano ebbe il suo contributo, perché sotto Roma si fecero tutte le maggiori strade di collegamento che favorirono anche l'arrivo, come portare il messaggio di salvezza ai discepoli, come potevano girare. Anche Gesù stesso si muoveva in queste strade. Dio fece questa promessa in Genesi e aveva fissato già un tempo. Anche se in Genesi non ci parla di questo tempo, e fece poi, la rinnovò questa promessa ad Abramo, parlando ancora indirettamente di questo tempo, parlando del successore suo, della progenie. E nella rivelazione progressiva Dio continuò a parlare attraverso i profeti di questo tempo in cui avrebbe mandato suo figlio, quando giunse la pienezza del tempo. Il tempo è pieno e vi accenno già che da quel giorno in poi è iniziato la fine dei tempi, siamo alla fine dei tempi, perché il tempo in cui Dio ha portato suo figlio. E Paolo non lascia nessun dettaglio al caso, perché dice che Dio mandò suo figlio. Cosa significa mandare? Di solito quando uno manda qualcuno vuol dire che sia chi viene mandato che il mandante stanno assieme. E Giovanni 3,13 dice: nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. Dio è la fonte del Vangelo, è colui, come viene enfatizzato, che ha mandato suo figlio. Ma il Dio Padre e il Dio Figlio erano assieme, erano uniti. E se da un lato Paolo sta enfatizzando che Dio Padre ha mandato suo figlio, da un'altra parte Paolo sta enfatizzando la natura divina di Gesù. Ci sono tanti versetti che ci dicono chi è Gesù. Il versetto in eccellenza, Giovanni capitolo 1, dice chi è il figlio. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Ci dice che Gesù è Dio. Gesù è Dio allo stesso modo del Padre e dello Spirito Santo. Filippesi 2, leggo io, versetti 6 e 7, dice, parlando di Gesù: non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Gesù non considerò l'essere uguale a Dio, ma decise spontaneamente di lasciare tutti quei suoi diritti della sua deità per sottomettersi al Padre per un periodo qui sulla terra. Andando avanti e farsi uomo, andando avanti vediamo velocemente altri due dettagli su Gesù che evidenzia Paolo. Dice: nato da donna. Sappiamo in Isaia che la profezia sul Messia dice che la giovane avrà un figlio, ma non credo che Paolo si stesse soltanto riferendo all'adempimento di questa profezia. Credo che Paolo più che mai stesse enfatizzando due aspetti molto importanti su chi è Gesù Cristo. La prima è che Gesù è diventato uomo al 100%. Ha appena mostrato che Gesù è Dio al 100%, adesso sta dimostrando che è uomo al 100%. Gesù aveva due nature e non è venuto da noi in forma di spirito, è venuto fatto al 100% di carne come la nostra. Gesù ha mostrato entrambe le sue nature ai suoi discepoli. Quando l'hanno visto umanamente, quando l'hanno visto piangere davanti alla tomba di Lazzaro, quando si è seduto vicino al pozzo, aveva sete, quando ha incontrato la Samaritana. L'hanno visto dormire quando aveva sonno nella barca. Hanno visto la sua umanità quando è stato lapidato, il sangue che veniva fuori. Hanno visto la sua sofferenza di uomo sulla croce. Gesù ha sofferto come uomo sulla croce. E hanno visto anche la sua deità quando faceva i miracoli, quando cacciava i demoni dagli indemoniati, quando guariva i malati, quando ha calmato la tempesta del mare e del vento. Hanno visto fare il miracolo quando ha risuscitato Lazzaro dei morti, e il miracolo in eccellenza che hanno visto quando lo hanno visto risorto lui stesso dai morti. Cari fratelli, questo è il più grande mistero: 100% uomo e 100% Dio. Ed è il più grande mistero con cui si scontra l'incredulo. L'incredulo non crede che Dio sia venuto in carne ed ossa, che Cristo sia diventato uomo e che nello stesso tempo lui era Dio. I giudei l'hanno messo in croce perché non hanno riconosciuto che lui era Dio. L'hanno crocifisso proprio per questo, perché si faceva Dio. E Cristo doveva avere due nature, perché innanzitutto doveva essere il salvatore del mondo come Dio. Ebrei 9, parlando dei sacrifici che facevano gli ebrei, di questo spargimento di sangue, ci dice: era dunque necessario, versetto 23, che i simboli delle realtà celesti fossero purificati con questi mezzi, ma le cose celesti stesse dovevano essere purificate con sacrifici più eccellenti di questi. Il sacrificio di Cristo doveva avere l'infinito valore necessario per espiare la gravità di quell'atto di ribellione di Adamo ed Eva. Ma nello stesso tempo Cristo doveva essere uomo per rappresentare il genere umano. E la seconda enfasi che vuole mettere Paolo in questa frase, nato da donna, secondo me è un chiaro riferimento proprio a Genesi 3:15, in cui Paolo enfatizza la pienezza del tempo in cui Dio cambia il destino umano. Ma voglio ripuntualizzarlo: non di tutta l'umanità, non è un destino cambiato universale, ma è solo per coloro che si ravvedono e ripongono la loro fede in Cristo. Solo questi hanno un destino cambiato. Andando avanti, Paolo dice: nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Gesù doveva nascere sotto la legge per riscattare quelli che erano sotto la legge. E anche qui Paolo enfatizza due aspetti del capitolo 3. Nel capitolo 3 viene messa in contrasto la promessa e la legge. Ci sono tanti passaggi. E il primo aspetto che vuole enfatizzare Paolo ci riporta proprio alla promessa. Secondo la carne, Cristo era discendente di Abramo. E quindi tutti i discendenti di Abramo erano sotto la legge. Gesù è la progenie di Abramo. E il secondo aspetto ci riporta a quello che abbiamo visto quando abbiamo visto il versetto 21, nato sotto la legge, ci riporta alla domanda retorica: la legge è contraria alle promesse di Dio? No, di certo, risponde Paolo, perché se Cristo era contrario alle promesse, alla legge, Cristo non nasceva sotto la legge. Ma vediamo ancora in che modo Cristo doveva nascere sotto la legge come uomo. Che significa nascere sotto la legge? Ci dà quel senso di essere sotto uno schiacciamento, sotto una prigione, sotto qualcosa che, come abbiamo visto l'altra volta, ci rendeva prigionieri. E quella stessa legge che di fatto condannava l'uomo, Cristo, ubbidendo a tutta la legge, aveva messo in pratica la legge. Se ci ricordiamo, la legge diceva: chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per mezzo di esse. E quindi Cristo ha avuto il diritto di vivere in funzione come uomo obbediente a quella legge. Gesù, morendo sulla croce, ha pagato per i peccatori, ha rappresentato l'umanità, quindi coloro che ripongono la fede in Lui prendono questo diritto di giustizia. Il suo diritto di giustizia. Quindi ci ha riscattato coloro che erano imprigionati nella legge, e usa un linguaggio finanziario. Nella Bibbia ci sono tanti linguaggi che vengono usati e tutti hanno un unico motivo: enfatizzare che quella croce sul legno ha pienamente soddisfatto l'ira di Dio. Gesù ha pagato, non c'è nient'altro da pagare. È una figura che usa Paolo, ma ci sono anche altre figure. Non c'è niente da pagare, ha pagato tutto Cristo, non ci sono opere da fare. Ma guardiamo la bellezza finale di questo versetto, che dice: affinché noi ricevessimo l'adozione. Cosa significa adozione? È un termine greco qui nell'originale che aveva due parole, era composto da due parole, figlio e collocamento. Si riferisce a un uomo che conferisce lo status di figlio a qualcuno che non è suo figlio. Essere adottati significa essere eredi di colui che ci ha adottato. E anche qui Paolo usa un noi. Paolo sta dicendo che tutti gli uomini, giudei e gentili, ricevono l'adozione, diventano figli di Dio entrambi allo stesso modo. Tramite il sacrificio di Cristo non c'è nessuno migliore di un altro. Leggo solo un versetto, Romani 3, Paolo proprio spiega questo, dice: che dire dunque, al versetto 9, noi, inteso lui come giudeo, siamo forse superiori? No, affatto, perché abbiamo già dimostrato che tutti i giudei e greci sono sottoposti al peccato, come è scritto, non c'è nessun giusto, eccetera, eccetera. Dopo la caduta l'uomo è diventato peccatore, completamente allontanato da Dio, completamente morto, figlio di ribellione, figlio di Satana. Adesso non solo chi è in Cristo e si ravvede riceve il perdono, ma sono adottati da Dio, cioè diventano figli di Dio. Quante volte diciamo siamo figli di Dio? Cristo ha fatto in modo che abbiamo un altro padre. Gli uomini del mondo non sono figli di Dio, sono creature di Dio. Quando pensiamo a questo privilegio di essere dei figli di Dio? Efesini 1,5 ci dice: avendoci predestinati nel suo amore ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà. Ecco l'immensa ricchezza del sacrificio di Cristo sulla croce, abbiamo appena ricordato con i simboli. Questa è la parte bella del Vangelo, la buona notizia. Non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo. Quanto è meravigliosa questa verità! Quanto è importante riconoscere cosa Dio ha fatto per noi mandando suo Figlio. Essere in Cristo significa essere ritornati nella stessa condizione in cui eravamo prima nel giardino dell'Eden. Non siamo più distanti da Dio, ma siamo vicino a Dio. Ora possiamo parlare con nostro Padre senza nessun intermediario. Siamo stati adottati da Cristo. Riconoscere che quello che Dio ha fatto per noi attraverso il sacrificio di Cristo è indispensabile per difendere la nostra fede. Cristo ha cambiato quel destino di perdizione. Cristo ha spogliato se stesso e è venuto a salvarci. Cristo ci ha amati così tanto da dare la sua vita per noi. Cristo ci ha dato il diritto di essere figli di Dio. Voglio copiare delle parole di Rick Holland, non so se ve lo ricordate, nella conferenza abbiamo visto qui in sala della Chiesa. Lui ha detto delle parole che mi hanno colpito. Più conosco gli uomini, più vedo i loro difetti e più voglio allontanarmi dagli uomini, faccio fatica a stare in mezzo agli altri uomini. Più vedo Cristo, più conosco l'amore di Cristo e più mi innamoro di Cristo. Ma non abbiamo finito di vedere quali sono i privilegi dei figli di Dio, perché Dio, per così dire, non ha mandato soltanto suo Figlio nel mondo. Vediamo la terza tappa. Riconosci ciò che Dio ha fatto in te per mezzo dello Spirito. Dice: perché siete figli di Dio? Dio ha mandato lo Spirito del Figlio suo nei nostri cuori, che grida Abba, Padre. Guardate in che modo Paolo rimarca il nuovo status del credente, in che modo incoraggia i Galati, in che modo incoraggia anche noi. Dice Paolo, dice: e perché siete figli? C'è una motivazione, c'è un perché. È un'azione al presente, siete figli, non siete più stranieri e strani, siete figli. Allora per questo motivo Dio conferma e vi manda lo Spirito Santo. Dio ha mandato lo Spirito suo nei nostri cuori. Sapete cosa significa? Che nel cuore del credente, nel nostro cuore, se siamo dei credenti, c'è lo Spirito di Gesù. Paolo sta dicendo: se non foste credenti ai Galati, non avreste ricevuto lo Spirito. E loro avevano avuto un'esperienza diretta con lo Spirito, avevamo visto qualche mese fa, al capitolo 3:2, quando dice: questo soltanto desidero sapere da voi, avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? I Galati avevano ricevuto lo Spirito, forse in maniera diversa da come l'abbiamo ricevuta noi, ma loro hanno visto le opere dello Spirito nelle loro vite. E notiamo questa parola che ancora ricompare in questa epistola, lo Spirito. Questa epistola compare più o meno 15 volte, la parola Spirito, in questa epistola così meravigliosa che ci spiega la dottrina della salvezza per sola fede. Non può mancare l'opera dello Spirito, i ruoli dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ha un ruolo essenziale per la redenzione dell'uomo, che non staremo a vedere nella completezza adesso qui, ma possiamo dire che ha più ruoli lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è colui che rigenera il credente, come Giovanni 3 conosciamo benissimo: quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo Spirito è Spirito. Lo Spirito è colui che istruisce il credente. Lo Spirito Santo ci fa comprendere la parola di Dio. Gesù disse: ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Giovanni 14:26. Noi comprendiamo la parola di Cristo grazie soltanto all'intervento dello Spirito. E anche qui Paolo mette i termini, mette delle enfasi, dice che è stato Dio a mandarlo. E anche qui, come per il Figlio, vale lo stesso discorso per lo Spirito. Lo Spirito era insieme al Padre, era insieme al Figlio. E non ci sono tanti passi nella Scrittura che ci parlano della Trinità così esplicita come fanno questi versetti. Parlano della fonte del Vangelo, Dio Padre, il mezzo con cui è stato realizzato, Dio Figlio, e il collante del Vangelo, Dio Spirito Santo. Lo Spirito Santo è la terza parte della Trinità, ma è la parte che trascuriamo di più, è la parte che diamo più per scontata. Lo Spirito Santo, che noi diamo per scontato tante volte, è Dio non al 33%, è Dio al 100%, come Dio Padre e come Dio Figlio. Dio ha mandato lo Spirito Santo nel cuore del credente. Il credente è la dimora dello Spirito Santo. Dio abita in noi. Pensate che privilegio. Il peccatore non solo viene perdonato, ma Dio stesso dimora in lui. Sappiamo nei profeti che Dio aveva promesso che avrebbe dato un cuore nuovo. Questo è grazie al Dio Spirito Santo che noi possiamo comprendere la parola di Dio, che possiamo andare a Cristo. Dio manda lo Spirito Santo nei nostri cuori. Che privilegio. E lo Spirito Santo non è, come pensa qualcuno, ho sentito un calore nel mio cuore. Lo Spirito Santo non si accoglie in modo emozionale. Io sento che ho lo Spirito. Non è una voce mistica dentro di noi. Ma come detto, lo Spirito Santo innanzitutto ci istruisce, ci fa comprendere la parola di Dio e ce la rende comprensibile. E poi sapete come si è sicuri di aver ricevuto lo Spirito Santo? Non in modo mistico, ho sentito la presenza di Dio dentro di me, ma se ubbidiamo ai comandamenti di Dio. Galati 5, che vedremo più avanti, dice che le opere dello Spirito sono evidenti e sono diverse dalle opere della carne. Lo Spirito Santo è dentro al credente, lo Spirito di Dio abita in noi e ci porta a fare le cose che vuole Dio. Ma vediamo ancora velocemente la bellezza di questo versetto, la fine. Paolo dice: grazie allo Spirito possiamo gridare Abba Padre. Voglio leggere un versetto parallelo di Galati che ci aiuta a comprendere meglio a quale funzione Paolo si sta riferendo qui dello Spirito. Leggo Romani 8:15. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba, Padre. Questo è un passaggio da capire molto importante per la nostra vita. Romani ci dice che non abbiamo ricevuto uno spirito di schiavitù per ritornare nella paura, ma uno spirito che possiamo anche gridare a Dio. Sapete che significa? Che a differenza di quello che eravamo prima, ogni uomo che pecca ha paura di Dio e fa bene. L'uomo ha paura della morte. L'uomo non rigenerato ha paura di Dio perché è nemico di Dio, non ha una relazione intima con Lui, ma deve cercare di fare quelle opere per stare in comunione con Lui. I giudei facevano dei sacrifici giornalieri e anche i greci facevano dei sacrifici per le divinità. Nel luogo santissimo non poteva andare chiunque, poteva andare solo il sommo sacerdote. Ed era un posto che faceva paura. Il sommo sacerdote veniva riempito di campanelli perché poteva anche morire alla presenza di Dio. E non è un caso che quando Cristo è morto sulla croce, questo muro di separazione si è squarciata la cortina del Tempio. Pensate a quanti privilegi abbiamo. Il credente ha piena libertà di avvicinarsi a Dio senza paura, senza esitazione, senza nessuna ansia. Può gridare, può urlare Abba, Padre. Il credente ha questo diritto, solo il credente può chiamare il Dio Papà. E questo, cari fratelli, è una verità che dobbiamo interiorizzare, dobbiamo farla nostra per comprendere, per difendere la nostra fede quando viene attaccata. Questo non significa che possiamo continuare a peccare e trattare Dio come se fosse un nostro pari, o peggio ancora, come se fosse il genio della lampada che deve soddisfare tutte quelle richieste di egoismo che vengono dal nostro cuore. Non dobbiamo insuperbirci, non dobbiamo avere paura di Dio, ma non dobbiamo essere neanche dei figli viziati che fanno quello che vogliono. Dobbiamo avere un giusto timore di Dio. E questo, fratelli, cambia le nostre vite. Quante volte cadiamo nel dubbio quando pecchiamo? Vi è mai successo? Possiamo essere dispiaciuti del peccato, ma non dobbiamo avere paura, dobbiamo correre a Dio e chiedere perdono. Quante volte siamo attaccati dai rimorsi, ma possiamo andare a Cristo e chiedere perdono una volta per sempre. Dio vuole liberarci da tutti i pesi inutili che ancora ci portiamo dietro. È il momento di fare pulizia per tutte le nostre fortezze, quegli impedimenti che ci frenano ad avere una giusta relazione con Dio. Gesù disse: conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Una volta riconosciuto ciò che Dio ha fatto per noi attraverso suo Figlio e attraverso lo Spirito Santo, vediamo l'ultima tappa che ci fa percorrere Paolo. Vivi da figlio di Dio. Così tu non sei più servo ma figlio, e se sei figlio sei anche erede per grazia di Dio. Paolo ci porta a intraprendere questa ultima tappa, che non è una tappa che finisce oggi, è una tappa che dobbiamo percorrere per tutta la vita. Vediamo l'analogia principale a cui mirava Paolo. Così tu non sei più servo, ma figlio. Paolo torna all'analogia del figlio minorenne. La cerimonia è stata fatta, siamo diventati adulti. Non sei più schiavo, ma sei figlio e sei erede della grazia. È una conseguenza logica. I figli sono eredi, eredi della grazia. Questo significa non essere ancora immaturo, ma vivi da adulto. Non c'è più nessun custode nella tua vita, non ci sono le opere della legge, non c'è nessuna circoncisione, o per quanto riguarda noi non ci sono pratiche ritualistiche, comportamentali, religiosi da seguire. Ma il sacrificio e la fede in Cristo ci hanno resi liberi non dobbiamo aggiungere opere per sentirci più buoni, non dobbiamo aggiungere Cristo per sentirci, opere a Cristo per sentirci più salvati. Il credente è passato da un destino disperato da una piena condanna giusta per il peccato, da una dannazione eterna, è passato ad essere adottato come figlio di Dio, eredi della salvezza. Romani 8:1 dice: non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo. Questa è la più grande ricchezza che noi possiamo ricevere. Non esiste un privilegio maggiore di essere dei figli di Dio. In Italia c'è il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, il Presidente degli Stati Uniti d'America, hanno un sacco di diritti, un sacco di privilegi, ma nessuno si avvicina minimamente ai diritti e ai privilegi che hanno i figli di Dio. Nessuno può comparire davanti a Dio privo, pulito di tutto il suo peccato, senza aver fatto nulla, grazie all'opera che ha fatto Cristo sulla croce. Se sei adesso adulto, vivi da adulto, non sei più un bambino, non essere immaturo. Paolo dice in Corinzi: quando ero bambino parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono diventato adulto ho smesso le cose da bambino. Paolo ci incoraggia ad appropriarci di tutti i diritti che hanno i figli di Dio. Se apparteniamo a Dio, dobbiamo vivere in funzione, in comunione con Dio. Non siamo più nemici, ma siamo amici. Non dobbiamo più ubbidire al peccato, ma dobbiamo fare le cose che Dio si aspetta dai suoi figli. Perciò vivi in santità, come Dio è santo. Ubbidisci solo a Lui. E prima di concludere voglio fare quest'ultima esortazione. Quante volte ci scoraggiamo, fratelli, anche come Chiesa? Sembra che Dio si sia dimenticato di noi. Non cambia mai niente, non si aggiunge nessuna persona nuova in Chiesa. Non riusciamo a crescere nelle relazioni tra di noi. Adesso ci mancava il Covid. Vi è mai capitato di pensare questa cosa? Eppure non è così. Se Dio ha mandato suo figlio, migliaia di anni dopo, mantenendo una promessa, e quando ha fatto quella promessa aveva in mente già i suoi figli. Se Dio è stato nel pieno controllo di tutto quello che il pieno tempo è stato raggiunto, l'ha direzionato anche Lui, non farà lo stesso verso i suoi figli? Noi non siamo soli, abbiamo un padre, non siamo orfani. C'è un padre che ha creato i cieli e la terra, che ha creato la vita e che vigila notte e giorno verso i suoi figli e li protegge. Abbiamo parlato prima nella preghiera di essere genitori. Chi è genitore lo sa. Quanto teniamo ai nostri figli? Gesù in Matteo fa il paragone e dice: se tu che sei malvagio sai dare cose buone a tuo figlio quando te le chiede, se ti chiede un pesce gli dai un serpente? Figuriamoci il Padre nostro che è in cielo e che è buono, cosa potrà dare ai suoi figli? Dobbiamo imparare a riposare completamente in Dio. Dobbiamo pregare con la piena fiducia che Dio ci ascolti, che ci ascolta, perché siamo Suoi, siamo i Suoi figli, non siamo soli. Dobbiamo fidarci completamente di Lui, anche quando tutto intorno a noi sembra che non vada bene. Questa verità, se creduta, cari fratelli, cambia le nostre vite. Queste verità ci servono per vivere con piena fiducia in Dio durante il nostro soggiorno terreno sulla terra. Dobbiamo vivere con la gioia di essere figli di Dio e non dobbiamo essere subito sviati da qualsiasi problema sciocco che ci possa capitare. A volte i problemi che ci capitano sono seri, ma quante volte i problemi banali rovinano la nostra gioia, rovinano le nostre giornate. Nessuno ci deve togliere questa grande gioia che solo i figli di Dio hanno in Lui. Questa è la nostra fiducia. Non dobbiamo fare come i Galati, che avevano nascosto Cristo, dietro una religione. Oggi abbiamo visto questa prima realtà essenziale che dobbiamo riconoscere per fortificare il nostro cammino di fede. Il privilegio di essere figli di Dio, ed abbiamo seguito queste quattro tappe. Ricordati chi eri prima di Cristo, riconosci ciò che Dio ha fatto in te per mezzo di Cristo, riconosci ciò che Dio ha fatto in te per mezzo dello Spirito, vivi da figlio di Dio. Che il Signore possa averti incoraggiato a confidare nel suo amore e a riposare in Lui in ogni momento della tua vita, anche quando arrivano i problemi. Preghiamo. Signore Padre Santo, Padre Onnipotente, voglio lodarti e adorarti. Signore, Paolo in Efesini dice che prega affinché gli Efesini possano conoscere la profondità, la grandezza, la larghezza, la grandezza del tuo amore, Signore. E anche nonostante ci siamo minimamente avvicinati a questo testo, Signore, abbiamo bisogno della tua grazia per comprendere questo grande privilegio, Signore, di essere tuoi figli e di appartenerti, Signore. Perdonaci quando ci lamentiamo, quando, Signore, ci lasciamo attaccare dalle cose inutili, quando siamo attaccati ancora a questo mondo, quando, Signore, continuiamo a servire il peccato. Ti chiedo di perdonarci, ti chiedo, Signore, ancora di rinnovare i nostri cuori e che possiamo, Signore, veramente riconoscere questo privilegio nelle nostre vite, Signore, per portarti gloria e onore, Signore. Nel nome di Gesù. Amen.